Geronimo. Arti visive
Ogni volta che mi chiedono di raccontare qualcosa su mia madre, di ricordare qualcosa di lei, è sempre la stessa immagine che mi viene in mente. Siamo a Sacile, nella primavera del 1929 o del 1931. Mia mamma ed io camminiamo per il sentiero di un prato abbastanza fuori dal paese. Siamo soli, completamente soli. Intorno a noi ci sono i cespugli appena ingemmati, ma con l'aspetto ancora invernale. Anche gli alberi sono nudi e attraverso le distese dei tronchi neri si intravedono in fondo le montagne azzurre. Ma le primule sono già nate, le prode dei fossi ne sono piene. Ciò mi dà una gioia infinita, che anche adesso, mentre ne parlo, mi soffoca. Stringo forte il braccio di mia madre, cammino infatti a braccetto con lei, e affondo la guancia nella povera pelliccia che essa indossa. In quella pelliccia sento il profumo della primavera, un miscuglio di gelo e di tepore, di fango odoroso e di fiori ancora in odori di casa e di campagna. Questo odore della povera pelliccia di mia madre è l'odore della mia vita.
Si fa presto dire mamma. Per lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini, lo abbiamo appena sentito, la madre è rappresentata dall'odore della povera pelliccia che la donna indossa. Per il tenore Beniamino Gigli, invece, la più grande fonte di felicità è poter tornare dalla propria mamma. Sappiamo oggi di toccare uno dei miti italici per eccellenza, ma prima di noi lo ha fatto Massimiliano Gioni, la cui mostra La Grande Madre è uno degli appuntamenti di rilievo della stagione espositiva di Palazzo Reale di Milano. Gioni è uno dei golden boy della curatela italiana. Vive fra Milano e gli Stati Uniti e ha un curriculum di grande spessore. È ad esempio direttore artistico del New Museum di New York e della Fondazione Trussardi di Milano. Ma è stato anche curatore di Manifesta nel 2005, direttore della Biennale di Venezia nel 2013. Queste e altre esperienze sono servite a Gioni per costruire un'esposizione vastissima, che nelle 30 sale di Palazzo Reale mette in scena più di 400 opere di oltre 120 artisti. L'obiettivo, centrato e possiamo dire superato, era offrire uno sguardo sulla maternità e sulla condizione femminile attraverso poco più di un secolo di opere d'arte, dal 1900 a stamattina. Vediamo come dalle veneri paleolitiche alle cattive ragazze del post-femminismo, passando dalla pittura religiosa con le sue innumerevoli scene di maternità, la storia dell'arte abbia posto al proprio centro la figura della madre, spesse volte assunta simbolo della creatività e metafora della definizione stessa di arte. Basterebbe voltare l'angolo ed entrare nella vicina esposizione dedicata a Giotto, sempre a Palazzo Reale a Milano, per assistere a un tripudio di donne, madri e madonne, ben assise sui loro troni dorati. Ma dal Medioevo ad oggi, e specie nell'ultimo secolo, qualcosa è cambiato sulla condizione femminile. La Grande Madre è infatti una mostra sul potere della donna. Ma attenzione, non solo sul potere generativo della madre, ma sul potere negato alle donne e sul potere conquistato dalle donne nel corso del Novecento. Basti vedere la posizione delle donne nelle avanguardie storiche e, in particolare, nei movimenti futurista, dadaista e surrealista. Le opere di Benedetta, Mina Loi, Marisa Mori, Sophie Teuber-Arp, Amy Hennings, solo per citarne alcune, accostate a quelle dei loro colleghi uomini Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Marcel Duchamp, Max Ernst e André Breton, sono rivelatrici dello scontro tra energie riformatrici e forze repressive. Negli anni 60 e 70 le artiste iniziano a rivendicare la centralità del corpo femminile, da Eva Esse a Anna Mendieta a Marisa Merz, mentre Mary Kelly, Carla Cardi e Yoko Ono rimettono in discussione il ruolo della donna in casa e in famiglia. Negli ultimi tempi emergono artiste la cui opera è caratterizzata da un'aggressiva semplicità. Marlene Dumas e Nicole Eisenman rappresentano la maternità come croce delizia, liberazione e condanna. La Grande Madre è una mostra a tratti durissima, ma che tutti dovrebbero vedere per ricordare, e lo diciamo senza retorica, come le libertà di oggi siano frutto delle lotte di ieri, e che forse questa lotta tra tradizione ed emancipazione non può dirsi pienamente conclusa. A Massimiliano Gioni, direttore artistico della Fondazione Trussardi, che col Comune di Milano ha ideato e prodotto la mostra, chiediamo di parlarci del titolo e della genesi dell'esposizione.
Genesi è parola quanto mai appropriata, visto il tema. Ed è interessante anche che molte artiste in mostra raccontino la genesi dell'universo da un punto di vista femminile, cioè al contrario dei miti e dei racconti delle principali religioni monoteiste, molte artiste in mostra, da Judy Chicago a Camille Henrot, hanno immaginato, e forse anche in maniera più realistica, che l'universo e il mondo siano stati messi al mondo da donne e non da uomini. La mostra, il titolo La Grande Madre, ha molti collegamenti anche con la Svizzera, perché è il titolo di un libro di Erich Neumann, viene commissionato da Carl Gustav Jung e da Olga Frobe Kapiten, che all'epoca sono attivi ad Ascona con i seminari di Eranus, e Jung, con l'aiuto di Olga Frobe Kapiten, si imbarcano nel creare un grande archivio di immagini, un archivio di immagini di archetipi, e tra questi in particolare Olga sembra più di 300 immagini di rappresentazioni di divinità materne. Questa collezione di immagini verrà mostrata per la prima volta ad Ascona nel 1938 e poi a New York, e ora è nella collezione dell'Istituto Warburg di Londra e dell'Istituto Jung di New York. Quindi quella collezione di immagini è stata in realtà il punto di partenza della nostra mostra, tant'è che è esposta sotto forma di una serie di proiezioni di diapositive. Il libro appunto di Erich Neumann, che studia quelle immagini, si chiama La Grande Madre ed è un trattato oggi assai poco scientifico ormai, però un trattato sull'archetipo della Grande Madre, sulla figura della Grande Madre come divinità creatrice vista in diverse culture e in diverse latitudini e momenti storici, e più generalmente della figura della madre come potenza sovrana e quindi sia come forza nutrice ma anche come forza distruttrice. Da quel punto di vista, quindi, la mostra in un certo senso racconta anche la storia dell'arte del Novecento dal punto di vista della psicoanalisi, che ovviamente la figura della madre ha dedicato tantissime pagine. Ecco, da quel punto di vista poi si dipana il racconto di questa mostra, che è un racconto che attraversa il Novecento per descrivere la storia dell'arte attraverso l'iconografia della maternità, e più generalmente per studiare come la rappresentazione della maternità è diventata metafora della rappresentazione dei corpi delle donne nel Novecento, e più generalmente di come i corpi delle donne nel Novecento sono stati non solo rappresentati ma anche strumentalizzati, sottoposti a diverse forme di potere, e quindi la mostra si amplia a diventare una mostra sul rapporto, la relazione tra potere e donne nel Novecento.
Proprio le immagini di Olga Fröbe, che lei ha citato prima, mostrano come la donna nell'antichità fosse venerata come creatrice, come madre. Quello che emerge in mostra è che nei secoli questo ruolo si è rivelato molto ingombrante per le donne. Cosa è successo?
Il bello, spero, di questa mostra è anche che è vastissima. Ci sono più di 400 oggetti e opere d'arte, ci sono più di 130 artisti, quindi è difficile riassumere in poche parole cosa succeda, e penso che sia un po' come la mostra, come una grande madre essa stessa nella quale ci si perde, nella quale a tratti si è colti da spavento, ad altri abbracciati in un accogliente abbraccio, appunto. Quello che succede, o quello che se non altro ho cercato di rappresentare, si può, credo, riassumere forse in quattro capitoli, che sono i capitoli fondamentali della mostra. Il primo, appunto, è il romanzo familiare della psicoanalisi, ovvero come un signore di nome Freud, un signore di nome Jung, tanti purtroppo uomini, appunto, rappresentano la donna e la famiglia in un modo che sconvolge il Novecento e che peraltro molti artisti trovano di ispirazione. Quindi parte del racconto della mostra è la figura della madre come viene vista e descritta nella psicoanalisi, e di lì si dipana in vari modi. Un altro capitolo fondamentale che si lega a quello della psicoanalisi, direi, è quello delle avanguardie storiche, in particolare di futurismo, dadaismo e surrealismo, come queste avanguardie storiche trattassero le donne, di come le donne, molte di loro madri all'interno di questi gruppi, da una parte trovassero strumenti per la propria emancipazione e dall'altra vivessero comunque intrappolate dagli stereotipi che erano ancora ottocenteschi. Cioè la storia dell'avanguardia è piena di uomini che proclamano il libero amore ma che mettono le corna alle mogli e non vogliono lasciarle, intanto si fanno l'amante, la mettono incinta, è piena di storie di donne che sono indecise o intrappolate tra lo scegliere tra la famiglia e la carriera. Uno dei disegni più belli in mostra è questo disegno di Meret Oppenheim, che si intitola L'immagine votiva, l'angelo Strangolatore, che è un'opera che lei realizza a 18 anni e dice rappresenta un angelo che strangola un bambino e dice che in sostanza la fa perché non vuole rimanere incinta, perché sa che se rimarrà incinta non potrà fare l'artista. E così sono le storie anche di Mina Loy, di Enif Robert, per certi versi di Anna Hock, cioè di personaggi che vivono l'avanguardia sulla propria pelle molto di più dei loro colleghi uomini. Quello dedicato all'arte femminista dagli anni 50 in poi, si apre con una sala dedicata a Louise Bourgeois, che di nuovo rappresenta la madre come forza creatrice e distruttrice. Non a caso gli scritti di Louise Bourgeois si intitolano La distruzione del padre, quindi l'attacco verso il patriarcato diventa uno degli aspetti principali della sua opera, e così è nelle opere di molte artiste femministe degli anni 50, 60, 70, tra cui Ida Appelbrog, Ketty La Rocca, Susan Santoro, Mary Kelly e tante tante altre. Poi forse il capitolo finale, che riguarda diciamo l'arte dagli anni 90 a oggi, è soprattutto legato alla relazione tra tecnologia e biologia, cioè cosa accade nel nostro presente postumano quando la tecnologia permette forse anche potenzialmente, no, una riproduzione asessuata, o comunque permette, e non è solo la tecnologia ma anche dei cambiamenti sociali e di cultura, permettono di immaginare nuove relazioni tra i generi, e di questo credo si occupino molti artisti dagli anni 90 in poi. Un'immagine, per citare un altro artista svizzero, di Pippi Lotti Rist, che combina natura e tecnologia in una sorta di affresco digitale, no? C'è un aspetto molto interessante nell'opera di Pippi Lotti Rist in cui la grande madre è anche la tecnologia, nei suoi aspetti sia negativi sia positivi, cioè è questa sorta di abbraccio di dati, di pixel, di immagini digitali che ormai ci avvolge tutti, è forse il nuovo mito e la nuova rappresentazione della grande madre oggi.
In mostra c'è il video, apparentemente divertentissimo, di Nathalie Durberg intitolato It's the Mother. All'inizio si ride, ma poi se ne esce esterefatti. Torniamo ancora qui all'idea che la maternità è una condanna. Ma secondo lei le artiste contemporanee come vivono questo essere grandi madri?
Ma c'è un saggio che Lucy Lippard, la critica femminista americana, scrive negli anni 70, in cui proprio si interroga, dice, come mai non ci sono molte rappresentazioni di donne incinta fatte da artiste donne? E lei si risponde pensando che forse da una parte sono stanche del fatto che per molti secoli fossero stati uomini a rappresentare soprattutto donne incinte, che quindi si volessero liberare da quel peso, da quell'iconografia, e dall'altra dice forse pesa ancora tuttora il dover scegliere tra essere artiste e madri. Ora non so se questo sia ancora vero, credo che le artiste di oggi abbiano, almeno così come emerge dalla mostra, etano questa sorta di visione di amore ed odio, di croce e delizia della maternità. Da una parte appunto c'è un bellissimo quadro di Marlene Dumas in mostra che mostra una madre orgogliosamente incinta, quasi provocatoriamente tale, dall'altra appunto c'è l'immagine di Nathalie Durberg in cui i bambini rientrano nel grembo materno come immagine di nostalgia ma anche di creatura mutante. Quindi questa dicotomia si ripete nella mostra, forse è, come dire, il dramma che è anche intimamente umano, no? Noi tutti amiamo e forse odiamo, comunque a volte siamo spazientiti dalle nostre madri, e come rappresenta Ragnar Kjartansson in un altro suo video, anche la madre che più ama il proprio figlio certe volte ha desiderato sputarle in faccia. C'è questa opera di Ragnar Kjartansson che invita sua mamma a sputarle in faccia ogni 5 anni, e ne esce un video tra il comico e il grottesco, perché la mamma sembra vendicarsi di chissà quante notti insonni, di chissà quante preoccupazioni.
Anche Harald Zeman, storico dell'arte svizzero e curatore di fama internazionale, aveva intenzione di organizzare una mostra dedicata alla madre, ma il progetto non è mai venuto alla luce. Perché?
Sì, questa è anche un'altra bella coincidenza con la Svizzera, ancora che forse vorrei fosse mia madre adottiva, non tutti gli italiani hanno un rapporto di amore e odio con la Svizzera, perché è come se fosse l'Italia organizzata o viceversa, no? E quindi sì, c'è questo precedente illustre di questa mostra mai realizzata di Ralph Zeman, che Zeman sogna a metà degli anni 70, dopo che ha realizzato la mostra delle macchine celibi, ma che non realizzerà mai. Io mi sono interessato, ho iniziato a fare ricerca su questa mostra perché lui ne aveva parlato anche più tardi nella sua carriera, nella sua vita, e temevo in realtà un po' di confrontarmi con un padre ingombrante. Quando poi abbiamo iniziato a studiare meglio è emerso che la sua mostra sarebbe stata molto diversa. Voleva fare una mostra che in realtà non contenesse quasi artisti, che fosse una mostra su donne che avessero rinunciato alla maternità per perseguire la creazione in altri modi. Una delle artiste che in comune abbiamo noi con il progetto originale era quella di Emma Kunz, la guaritrice e disegnatrice svizzera, che rappresenta un cardine interessante in molte mostre di Harald Zeman, e che si dice fosse morta vergine e che si dice che riuscisse a far sbocciare i fiori al suo passaggio, cioè che quindi la sua forza creatrice fosse espressa in modo diverso, e lei è presente in mostra. C'è un'altra figura non paterna ma materna che si lega alla mostra, alla grande madre, che è quella di Lea Vergine, curatrice italiana, che negli anni Ottanta realizza una grande mostra intitolata L'altra metà dell'avanguardia, che racconta appunto l'arte delle avanguardie storiche dal punto di vista femminile e femminista, o comunque non maschilista, e quella è un'altra presenza, diciamo, evocata dalla mostra.
Massimiliano Gioni, lei è diventato padre da poche settimane. Se lei fosse diventato padre prima, diciamo 2 anni fa, quando avete iniziato a progettare questa mostra, sarebbe cambiata la sua visione della mostra e la sua visione della madre?
Forse sì, la mostra è molto dura. Io non credo che sia dura solo perché sono pronto al ricovero coatto e perché sono da psicoanalizzare. Credo che lo sia perché nel Novecento, semplificando, lo dice anche Simone de Beauvoir, gli eccentrici, i ribelli si sono accaniti contro la madre, no? Per tutto il Novecento. Lo hanno fatto perché nella madre vedevano la metafora della tradizione, la metafora dello status quo, di un'idea di nazione spesso opprimente, di un'idea di famiglia convenzionale, soffocante. Quindi, come dire, l'oscurità che emerge dalla mostra, spero non sia solo mia, ma sia in realtà lo spaccato di un Novecento in cui spesso l'arte è stata anticonformista o è stata dalla parte del cambiamento sociale, quindi vedeva in una certa immagine della maternità più un peso che una ricchezza. Poi, come dire, se la mostra avesse aperto l'anno prossimo, forse sì, sarei stato più melenso da nuovo padre, ma anche questa è una bellissima conquista che ci ha lasciato il femminismo, cioè di riconoscere la parzialità del proprio punto di vista, di riconoscere che il personale è politico, come si diceva in quei tempi. Quindi questa mostra non vuole neanche essere una visione, diciamo, autoritaria e definitiva della maternità, anzi ci sono tante visioni quante individualità diverse, e così confesso anche la mia parzialità raccontando magari appunto di questa vicissitudine mia personale o biografica.
Grazie Massimiliano Gioni. Prima di lasciarla le chiedo di darci un'ultima anticipazione sui suoi progetti futuri.
Beh, innanzitutto mia moglie e io abbiamo avuto un bambino 6 settimane fa, quindi molto di quello che stiamo facendo è anche vivere questa nuova avventura, e speriamo senza essere presente ingombranti quanto le madri e i padri della mia mostra, le cui ombre si stagliano sul futuro dei loro figli in maniera spesso inquietante. E poi abbiamo appena aperto al New Museum una mostra di Jim Shaw, che è un artista americano, un artista che mi sta molto a cuore perché ha lavorato molto spesso a studiare, a raccogliere attraverso collezioni e opere la cultura, diciamo, vernacolare e popolare dell'America, anche quella più profonda. Quindi è un artista affascinato da arte eccentrica, da arte outsider, e quello è un interesse che ritorna anche nella mia mostra La Grande Madre, in cui oltre ai capolavori si trovano anche oggetti di cultura materiale e strani opere di artisti meno riconosciuti.
Ed ecco a voi alcuni suggerimenti bibliografici. Citiamo naturalmente il catalogo che accompagna l'esposizione di Palazzo Reale, dotato di un ricchissimo apparato fotografico che documenta la totalità delle opere in mostra, e saggi critici e interviste a cura di Massimiliano Gioni, Lucia Re, Guido Tintori, Marco Belpoliti e Lea Vergine. E proprio l'intervista di Gioni alla critica e curatrice Lea Vergine ci fa tornare alla mente la rassegna che quest'ultimo organizzò nel 1980 a Milano e poi a Roma e a Stoccarda, intitolata L'altra metà dell'avanguardia, e che esponeva 400 opere di artiste europee. Il catalogo di questa mostra, ristampato nel 2005 da Il Saggiatore, è diventato un testo imprescindibile per una storia dell'arte moderna vista dalla parte delle donne. Per Geronimo Arte è tutto. Da Simona Ostinelli e Giulia Netzer in regia, l'augurio di un buon proseguimento.